Какой?
Prima dei lavori di gruppo, fuori può parlare.
Non c'entrava questo con la cosa, con l'eucaristia.
È che lei sapeva che oggi doveva incontrarsi con lo sposo e allora voleva prepararsi bene.
O arrivare in ritardo come sempre.
Allora, io e Rita siamo sposati da 29 anni, abbiamo 5 figli. Le prime due sono sposate, una tra l'altro è qui della vostra diocesi, abita qui a Pennavilli, la seconda è madre di 3 figli, e quindi siamo anche nonni di 3 nipoti, belli intelligenti come il nonno materno. Ma questo è scientifico, eh? Il medico l'ha dichiarato, certificato, quindi... In casa con noi vivono anche i due nonni, che sono i genitori di Rita, anziani, 90 anni lui, 81 lei non autosufficiente, e fa famiglia con noi anche un ragazzo albanese, la cui famiglia abita in Albania, lui è qua per motivi di studio e quindi aveva bisogno di una famiglia, e voi sapete che dove mangiano 7 mangiano anche 8, dove mangiano 8 mangiano anche 9. Il salto difficile è passare da 2 a 3, per dopo cala tutta. E quindi anche lui fa famiglia con noi. E tutto il resto delle notizie, io sono diacono permanente dal 95, e il resto delle notizie le sapete perché sono quelle poi che ha detto anche Federico e Don Agostino Ippi. Siamo molto contenti di fare questo pezzo di strada con voi e vi ringraziamo molto dell'accoglienza, della familiarità, proprio di questo essere famiglia, che pensiamo possa essere un momento di crescita non solo per tutti noi ma per tutta la Chiesa.
Allora, partiamo da un brano che leggo e che è utile per parlare di relazioni nuove alla luce del risorto. Dal Vangelo secondo Marco. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone, il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono. Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete. Ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere. Ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. A Betania, questa donna, in casa di Simone il Leproso, ha usato un santo spreco, ha fatto un santo spreco, rompe il vaso di alabastro pieno di olio profumato, versa l'olio sul capo di Gesù, gli altri si svegliano, Gesù la difende. Lasciatela stare, ella ha compiuto un'opera buona verso di me, è un santo spreco. Anche noi misuriamo sempre il nostro tempo e la nostra disponibilità su ciò che è utile e ragionevole, come ragionavano gli apostoli, no? Come chi è intervenuto e diceva, no? Cos'è questo spreco? Anche noi di solito ragioniamo in questi termini. E il nostro ragionamento risponde a questa domanda: a che cosa serve? Siamo troppo spesso incapaci di dono privo di calcolo, restii a donarsi senza risparmio e oltre i limiti di ciò che si deve fare e della ragionevole misura. È il santo spreco di quella donna, e il santo spreco di quella donna fu agli occhi di Gesù un gesto simbolico della sua morte. La croce è lo spreco più assoluto e più santo dell'amore di Dio e dell'amore di Cristo. Ecco, noi siamo abituati a calcolare, no? Serve, a che cosa serve, se quello che impiego di energie vale la pena per il risultato che ottengo, no? Facciamo sempre calcoli quasi, non dico economici, ma insomma, no? Se più quello che ci guadagno, di quello che ci rimetto, se, ecco, no? Ho speso tanto tempo per avere che cosa, indietro, niente, no? Invece Gesù non ragiona così. Gesù non guarda a quanto è stato speso in termini economici in quel vasetto di alabastro. Gesù guarda al cuore, guarda al significato di quel gesto. Noi siamo capaci di sprecare la nostra vita per i fratelli, i familiari, gli amici? Quante volte i nostri gesti di amore e di servizio ci sono sembrati sprecati perché senza ritorno? Eppure proprio quelli sono stati riconosciuti da Gesù come opere buone verso di lui, presenta i fratelli. Quando date un bicchiere d'acqua a uno di questi piccoli, lo date a me. Quante volte abbiamo ritenuto sprecato passare un po' di tempo ad ascoltare, passeggiare, parlare con un fratello di fronte a tutti gli impegni che ci aspettavano. Eppure Gesù ce lo ha detto: chiunque perderà, quindi possiamo anche dire chiunque sprecherà la propria vita per amore, la ritroverà per la vita eterna. Al contrario, chiunque la vorrà conservare, chi non avrà tempo da sprecare per me, per i fratelli, la perderà. Quante volte abbiamo avuto paura che gli altri se ne approfittassero del nostro amore, del nostro amare sempre, del nostro perdonare? Quante volte abbiamo ritenuto di aver amato e donato abbastanza e che ora toccasse agli altri? È giunto il momento di sprecare un po' del nostro prezioso tempo per stare con lui, ascoltare la sua parola, contemplare sulla croce l'amore che il Signore ci vuole. Ecco, io ricordo a proposito di questo discorso un tempo fa un fatto, ricordo che morì il padre di un amico che abitava in un paese vicino. E allora ero incerta se andare al funerale o meno, anche perché non ero un amico di quelli del cuore, non so, che si lega a un'amicizia particolare, sì, ad una persona che conoscevo, che, con cui avevo qualche contatto, ma alla fine, insomma, no, ero incerta se andare o non andare al funerale di questo padre, che io non conoscevo, ma conoscevo il figlio. E tra l'altro quel giorno avevo una quantità di panni che avrei messo in programma di tirare, allora mi guastava un pochino questa cosa, perché sai com'è, quando hai un pomeriggio libero tutti i programmi, dici mi metto, li faccio tutti, così me li tolgo, era insomma, le donne mi capiscono, gli uomini diranno, trovo che sia un suo punto di vista. Allora ci pensai e dissi, ma insomma, certo che, insomma, spesso un po' di considerazioni, quando alla fine niente, ti decidi di andare. Ecco, mi sembrava che proprio mettere i panni davanti alle persone non andasse bene. Insomma, decidi di andare, andare al funerale di questa persona, salutare questo figlio che conoscevo, e questo è casa mia, basta. Sento così. Però mi ricordo bene che non so come, non so, non mi ricordo bene della situazione perché è passato del tempo, ma ci fu l'occasione o per tirarli o qualcuno mi tirò, insomma, quel mucchio di panni andò a posto, senza che rimanesse lì, perché adesso mi spiego, essendo una famiglia numerosa, non so se a quell'epoca lavorava, allora quando c'era l'occasione dovevo incastrare molte cose, non è che non lo faccio oggi, allora lo faccio domani, tutto tranquillo, ci sono delle cose che se non le fai in quel momento che hai, magari ci siano settimane, che non ti trovi ancora con quell'occasione di avere il tempo, eccetera, no? Ecco, io lo notai questo fatto, perché per me fu il centro, cioè se io sono disponibile a dare, perdendo il mio punto di vista, perdendo il mio programma, perdendo il mio lavoro che mi ero proposta, no? Il mio schema, eccetera, succede che mi ritorna indietro. Io penso di aver dato qualcosa, in realtà ho ricevuto. E questa esperienza dei panni mi è capitata più volte. Magari lasci lì perché ci sono cose più importanti ovviamente, e mi accorgo che in qualche modo mi ritorna questo bene, no? Addirittura a volte magari c'è l'occasione che sia un altro che ha possibilità di tirare, questo è un grande dono. Quindi non è che io penso di aver dato qualcosa, no? In realtà non è mai perso, non resto più povero. Ecco, anche nel dare in senso materiale, questa esperienza l'abbiamo fatta tante volte, no? Uno pensa di avere dato, non so, donato qualche cosa, no? O al vicino di casa, o per una necessità, o non so, per qualche motivo, panni, soldi o quello che è, no? O perché ti arriva una provvidenza, o un cibo, o ti alza, no? Pensi di avere dato, effettivamente è così, ma per un'altra strada quello che hai dato ti vedi che ti ritorna, e se sono soldi, quello che torna sono soldi, se sono cose cucinate, quello che torna è cibo. Se sono panni, intorno ai panni. Sembra che sia, guarda, una cosa, non so come dire, sembra proprio che sia uno lì, ragioniere bravo, a tenere il conto, in modo che ci creda che tu non ci rimetta. Adesso io, non so come dire, no? Lo dico in maniera povera, terra, no? Ma questo qui è il centro del Vangelo, no? Il Signore dice qualunque cosa avete dato, quindi anche in amore, anche in cuore, anche in dono, non tanto concreto di cose, ma dono. Il dono non è solo dare degli oggetti, dare delle cose concrete, il dono è anche dono del tempo, dono dell'attenzione, dono dell'ascolto, dono del perdere il mio punto di vista, anche questo è dono, no? Ecco, anche questo ti ritorna per un'altra strada e ti ritrovi che quello che tu pensavi di avere tanto invece sei più ricco di prima. E questo è vero anche nella relazione, nella coppia. Noi quando eravamo solo giovani abbiamo passato diverse fasi, abbiamo passato anche delle fasi di difficoltà e di crisi e di fatica. E ci siamo accorti che Cesare è sempre stato molto bravo nel preparare le relazioni, parla, legge, è bravissimo queste cose. Allora qualche volta succedeva, non so, una parrocchia ti chiamava, una testimonianza, allora vai, dici qualche cosa. E pensi che questo possa servire a qualcuno. In realtà ti accorgi che io ho visto questo, mi sono accorta di questo, che nella misura in cui ti metti in un atteggiamento di dono, di disponibilità e di apertura per l'altro, perdono chiaramente, non per mettersi in mostra, ti accorgi che la grazia di Dio per un'altra strada ti arriva e viene a sanare quello che nella tua coppia ha bisogno di essere sanato e guarito. Questa è stata la nostra esperienza. E allora quello che tu pensavi di avere, so, ti viene dato una piccola cosa, in realtà nell'esperienza, nel tempo, noi ci accorgiamo che abbiamo ricevuto, è stato di più quello che abbiamo ricevuto di quello che abbiamo dato. Se non ci fosse stata questa apertura, non so se ci sarebbe stata questa ricchezza che ci è venuta, per grazia di Dio, non per merito nostro. Allora io vorrei dire questo messaggio: non abbiate paura se vi viene chiesto una piccola cosa, una parola, non so che cosa, qualunque cosa. Ma chiediamoci: posso farlo? Posso farlo per Dio? Sì. E allora, lo faccio? Lo faccio per Dio? Metto poi nelle mani di Dio il risultato della cosa. Non so cosa può essere. Uno, un signore chiede quello che chiede, non lo so. Ecco, ma non abbiamo paura di rispondere, perché pensiamo di risparmiare, nel senso, no? Mi tengo il tempo per la mia famiglia, perché io voglio badare i miei figli e penso di custodire, non so, qualche cosa per me. Ma ecco, non devo tenere in maniera gelosa nulla. Quello che io tengo per me in maniera gelosa, tengo stretto, mi ritrovo che a un certo punto non ce l'ho più, anche se l'ho tenuto stretto, perlomeno mi si impoverisce. Se io invece mi apro all'azione di Dio e dico, vedi tu, no, io lo faccio per te e poi sarà quello che tu vuoi, no? Il Signore ti ricambia e ti dona anche quello che di più di quello che tu pensi di avere dato.
Questa cosa dello spreco va anche confessata. Avete in mente Zaccheo che dice: io, Signore, ho rubato, restituisco 4 volte tanto. E allora, siccome nella coppia il tenersi delle cose per sé, idee, tempo, i fatti non condivisi, eccetera, è peccato contro la coppia, allora bisognerebbe confessarsi. Apro una piccola parentesi, poi torniamo alla relazione. Allora bisognerebbe imparare, perché poi tanti preti non sanno queste cose, non ce le chiedono, bisogna educare i preti in questa cosa, no? Dopo lì cancelliamo la registrazione. Allora bisognerebbe che noi, quando ci andiamo a confessare, dicessimo: io questa settimana ho rubato in intimità a mio marito, restituisco 4 volte tanto. Io questa settimana ho rubato in ascolto a mia moglie, restituisco 4 volte tanto. Io questa settimana ho rubato in collaborazione a mia moglie o mio marito, restituisco 4 volte tanto. Cioè, tutte le volte che noi non sprechiamo la nostra vita per il nostro coniuge o per le persone che si presentano alla nostra porta, fratelli che chiedono aiuto, coppie in difficoltà, eccetera, quello è un peccato che va confessato. Chiuso la parentesi. Allora Gesù si rivela, siamo negli ultimi 3 giorni della vita di Gesù, e Gesù dice: è venuta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. Quest'ora è quella di Cana, ricordate quando Maria chiede l'intervento di Gesù, Gesù dice: non è ancora giunta la mia ora, adesso è giunta l'ora. È l'ora della morte e della resurrezione, in cui si esprime in pienezza la nuzialità pasquale di Cristo. La vita scaturisce dalla morte. Gesù stesso è il chicco di grano che morendo porta frutto. L'amore nuziale è dono della persona alla persona. La vita è dedizione. Si realizza, si è spesa per l'altro. Solo guardando la croce possiamo capire Gesù. La croce è il talamo, il letto nuziale sul quale lo sposo genera la Chiesa come sua sposa e si consegna ad essa. E Gesù ci chiede di fargli compagnia nel Getsemani. La parola Getsemani si traduce in italiano con luogo del frantoio, dove c'è la spremitura delle olive. E quando siamo in difficoltà, quando siamo in croce, Gesù ci dice: guarda, adesso c'è la spremitura delle olive, ma questa spremitura delle olive non è per nulla, ma è per l'olio buono. L'olio buono viene fuori solo dalla spremitura delle olive. Allora come possiamo ritrovare lo slancio pasquale che ci permette di rinnovare la nostra nuzialità? Cioè, qui non si tratta semplicemente di volersi bene, non si tratta neppure di stare insieme tutta la vita, è molto di più. Si tratta di diventare santi, ci è chiesto questo, ma si tratta di diventare santi attraverso il nostro essere sposi. Quando Giovanni Paolo II ha beatificato per la prima volta nella storia della Chiesa una coppia di sposi nel 2001 in quanto sposi, cioè prima c'erano stati i santi sposati, ma per la prima volta nel 2001 nella storia di tutta la Chiesa una coppia è stata beatificata insieme. Una bella nicchia in una chiesa a 2 ante. Giovanni Paolo II ha detto: santi non benché sposi, ma perché sposi. Allora come possiamo incontrare e riconoscere oggi lo sposo risorto? Ecco, sostiamo con trepidazione davanti alla tomba vuota di Cristo, scrutando le reazioni dei primi testimoni, intravediamo come possiamo affrontare le nostre delusioni relazionali, cercando i segni dell'eccellenza pasquale, non consolandoci per lo scampato pericolo. Traduco in romagnolo: a pane salame. Siamo vicini, poi fra un po' anche voi diventerete romagnoli, quindi mi capite. Quando in una famiglia non succedono cose gravi, si sta tranquilli, si sta sereni. Ma perché un matrimonio vada male, basta non fare niente. In un campo l'erba cattiva non è necessario piantarla, cresce da sola. allora questo campo va curato. Ma non basta neanche questo, perché a volte noi ci accontentiamo dello scampato pericolo. Scampato pericolo è? Sì, ma in fondo litighiamo tanto, pazzo, ma non è mai successo niente di grave, siamo un po' insieme. Qui si tratta di andare un po' oltre, si tratta di andare, di vedere l'eccedenza pasquale, cioè quel momento di difficoltà, quel momento di crisi, quella delusione che mi ha dato il marito, che mi ha dato la moglie, quel momento della nostra vita un po' stanco, un po' spento, in cui ci sembra, insomma, sì, va bene, ma forse mi immaginavo qualcosa di più bello, di più alto, di più entusiasmante. Allora, questi momenti qui, che momenti sono? O momenti di crisi ancora un po' più gravi. Questi sono i momenti di grazia, sono le visite del Signore che ci dicono non fermarti qui, ma tu quando ami, chi ami? Ami tua moglie? Ami tuo marito come io la amo? O ami te stesso? Ti accontenti di stare insieme, di volersi bene? Oppure mi vieni dietro? Decidi di aderire al mio modo di amare. Io, se tu vuoi, ti do un cuore capace di amare da Dio, di amare tuo marito e tua moglie da Dio. Allora, ogni fine è un nuovo inizio. Ogni volta che a noi ci sembra che non ci sia più niente da fare, quello è un nuovo inizio. Ogni volta che ci sembra non ci sia più speranza, lì è il nuovo inizio, perché Gesù appare davanti alla tomba vuota. Allora noi possiamo superare la nostra stanchezza, la nostra delusione, possiamo rinnovare le nostre relazioni segnate dalla quotidianità, dalla ripetitività. Se apriamo il cuore all'eccedenza del mistero della Pasqua, cioè alla novità assoluta di una vita ormai nascosta con Cristo in Dio, allora accediamo, ci si aprono orizzonti più vasti. Con l'incontro con lo sposo crocifisso ma risorto è l'evento decisivo. Esso genera in noi la certezza che Cristo ora è con noi, come ragione di speranza, forza dei cuori, fonte di entusiasmo sempre nuovo. Rigenerati da Lui, scopriamo nel coniuge un dono più grande delle nostre attese. La nostra logica ci fa dire spesso: non è l'uomo che io ho sposato, non è la donna che io ho sposato. A volte si sente dire queste frasi, soprattutto nei momenti di difficoltà. Oppure ci accontentiamo che lui sia come noi lo vorremmo, che lei sia come noi lo vorremmo, salvo poi scoprire che non è mai così. L'eccedenza della Pasqua ci fa scoprire il marito e la moglie come un dono più grande delle nostre attese, un dono che noi non avremmo mai immaginato, perché la moglie e il marito è il dono che Dio mi ha fatto perché io possa diventare santo. Quel dono, quell'aiuto simile. Allora la nostra ricerca, oltre la crisi, oltre l'apparenza, approda a una certezza gridata con entusiasmo. Trovai l'amato del mio cuore, dice l'amica del cantico, lo strinsi fortemente e non lo lascerò. Allora adesso vediamo i tre giorni giovedì santo, venerdì santo, sabato santo, che sono il centro del vissuto sponsale di Cristo. In questo racconto ci saranno molti intrecci anche con quello che abbiamo detto ieri, perché l'Eucarestia, la croce, la morte, la risurrezione sono il punto centrale delle nozze di Cristo con noi. E coloro il giovedì santo, un giorno di intimità e di dono. Gesù va a preparare la cena nella stanza alta, che era la stanza nuziale. Gesù è ardente di amore, sa che ormai è giunta la sua ora e confida i suoi discepoli: ho ardentemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione. Ho ardentemente desiderato diventare una cosa sola con voi. Ma noi questo l'abbiamo nel cuore, non solo questo ardere di amore per Gesù, questo andare all'Eucarestia desiderando ardentemente di diventare una cosa sola con Gesù, ma anche tra di noi sposi. Desideriamo ardentemente diventare una cosa sola? Oppure, insomma, amarsi va bene, ma insomma non esageriamo. Nell'Eucaristia vive un amore nuziale ardente, intessuto di desideri di dono, di implorazione, di condivisione, di intimità e di accoglienza. In essa Cristo si rivela come lo sposo che ama la Chiesa, sua sposa. Per lei prepara il suo convito nuziale. Fare memoria dell'ultima cena di Gesù permette agli sposi di riconoscere la sua infinita tenerezza e di cogliere i tratti più significativi della nuzialità. Sfruttando la nostra esperienza possiamo più facilmente contemplare l'Eucaristia, che è il mistero d'amore sponsale per eccellenza. L'Eucaristia è il rendimento di grazie. Allora noi, quando celebriamo l'Eucaristia e quando celebriamo il nostro essere coppia, a proposito, celebrate mai il vostro essere coppia? Ho aspettato solo l'anniversario, peccatori incalliti. Celebrare l'essere coppia vuol dire avere del tempo per sé, come coppia, andare a spasso, farsi le coccole, celebrare, servirsi, lo vedremo fra un po'. Andiamo all'Eucaristia per riconoscere Cristo sposo nel gesto dell'aspettare il pane. Viviamo con slancio la nostra esperienza coniugale per riscoprire in essa il ritmo eucaristico del dono e dell'accoglienza totale. Noi la domenica celebriamo l'Eucaristia e celebriamo anche il nostro essere sposi. Allora sarebbe bello che la domenica sera, per celebrare degnamente il tutto, spegnessimo la televisione, i computer, i bambini, i nonni, ci mettessimo a sedere sul divano, ci prendessimo per mano, guardassimo negli occhi e ognuno dicesse all'altro: grazie che ci sei, grazie per come sei, e dicessimo al Signore: grazie per il dono che mi hai fatto, perché l'altro per me è la carezza di Dio. Viviamo con slancio la nostra esperienza coniugale per scoprire in essa il ritmo eucaristico del dono. Mi viene in mente la moltiplicazione dei pani. Vi ricordate che cosa è successo, no? Gesù e gli apostoli, 5.000 persone vanno ad ascoltare, a un certo punto gli apostoli cominciano a guardare l'orologio, 8:30 di sera, allora cominciano a dire: senti Gesù,
non potevano dire abbiamo fame, andiamo a cena. Loro hanno fame, sarà il caso di congedarli perché possono andare a cena. Come dicevo quello là, sono dei maletti, sono dei casa. Più o meno gli apostoli l'avevano pensata così, traduzione libera della nuova traduzione della cieca. E allora Gesù che cosa dice con gli apostoli? Date voi stessi loro da mangiare. Gli apostoli, che hanno sempre capito poco, ma hanno capito tutto alla fine, insomma, di per lì. Se dobbiamo andare noi a comprare da mangiare, cioè, no, non dovete andare a comprare, date voi stessi loro da mangiare. Cioè, ma come facciamo? Ma che cosa avete? 5 pani e 2 pesci. Era quel bambino che aveva preso sulla merenda. Anzi, che aveva litigato anche con la mamma, no? Io non prendo sulla merenda, e la mamma, prendi sulla merenda, se non prendi sulla merenda a sentire Gesù non vai. E così è andata a finire bene per tutti. E allora 5 pani e 2 pesci, con quei 5 pani e 2 pesci hanno fatto tutto. Bene, traduciamo. Date voi stessi loro da mangiare non significa solo impegnatevi voi a dare da mangiare a loro, ma voi diventate cibo per loro. Date voi stessi, siate voi il pane per loro. Dice, ma com'è possibile? Con quel poco che tu sei e che tu hai, 5 pani e 2 pesci. Ma io non sono capace, ma io non ce la faccio, ma io sono piccolo, ma io sono povero, ma io sono anziano, ma io non sono capace di parlare. E Gesù ti dice, rilassati, così come sei, diventa pane per tuo marito, per tua moglie, per i tuoi figli, per le persone che ti chiederanno. Date voi stessi quello da mangiare. Lo riconosciamo nello spezzare il pane, lo riconosciamo nell'intimità della nostra casa, nella fatica del nostro quotidiano, sempre come lo sposo dato per noi. E nell'ultima cena succede una cosa strana, che noi per motivi narrativi abbiamo collocato nel Venerdì Santo. Ah, sarebbe il giovedì. Succede questo, sono in Giovanni, la lavanda dei piedi, che adesso Rita vi racconterà. Perché Giovanni ha messo la lavanda dei piedi nell'ultima cena? Perché sapete come funziona, no? E noi abbiamo detto il giorno del matrimonio, io prometto di amarti sempre, darò la mia vita per te, ti amerò fino alla morte. Poi la moglie chiede di stendere i panni, dice no, questo non c'entra. Allora, questo significa che il dono totale di sé si esprime nella ferialità e nella quotidianità di tutti i giorni. Ma questo dono nel piccolo, nel quotidiano, nel feriale, deve arrivare fino al dono totale di sé, che è l'Eucaristia.
Il giovedì santo, all'interno dell'ultima cena, nel contesto dell'ultima cena, avviene la lavanda dei piedi. E adesso non leggiamo, però tutti abbiamo in mente il brano. Allora, riguardo a questo brano, Gesù dice: sapete ciò che vi ho fatto? Interpretazione: sapete che ripeterlo tra voi è la condizione, l'unica, di prendere parte con me? Vi ho onorato come miei ospiti privilegiati, io, Signore e Maestro, e mi sono messo a servirvi. Io non giudico la mia sposa, la Chiesa, gli apostoli erano in quel momento, no? Attorno a Gesù. Non la voglio sistemare e mettere a posto, la onoro e la servo. La contemplo e l'amo. E non con le tette di salame sugli occhi, perché conosco bene la sua fragilità e la sua inaffidabilità, insieme al suo desiderio di amarmi, questo per quello che riguarda la relazione coniugale tra sposo e sposa. Possiamo dire questo, no? Che pur sapendo che anche l'altro, che anche l'altra ha dei limiti, però ugualmente io posso onorare l'altro, l'altra. Fatelo anche voi sposi, servitevi gli uni gli altri, onoratevi. Un esempio, è preso da un libro questo, però è molto bello, allora lo leggiamo così com'è. Qualcuno lo conosce già, per la pazienza. Quando lui era in casa la sera, tu, moglie, lavagli i piedi, onoralo perché è giunto fino a te. Guardalo negli occhi, e marito, spia con amore le piccole ferite della sua giornata, i piedi che il mondo gli ha impolverato, e mettiti a servirlo. Mettilo sul trono di Signore e non seppellirlo subito con le tue bagne sui bambini che non ti hanno lasciato vivere o sulle telefonate della suocera o della madre. Onoralo prima come tuo Signore. Questo è detto alle mogli. È tutto registrato. E quando tu,
marito, di mariti,
incontri lei dopo la vostra giornata di lavoro, la tua o la vostra, lavale i piedi, onorala come tua regina e non riempirla di lamentele sul tuo capo ufficio o sui tuoi colleghi di lavoro. Non guardare prima se c'è in casa qualcosa che non va, se le cose non appaiono secondo i tuoi desideri e magari la cena non è pronta. Non giudicarla, ma dedicati a lei come se fosse sola nel tuo orizzonte, come se esistesse solo lei da coccolare e servire. Questo è, io parlo da donna, penso che sia il desiderio profondo di ogni persona, no? Di ogni donna, di ogni persona, sentirsi considerati anche per un breve momento, non per 24 ore, ma un breve momento, sentirsi considerati unici e prima di tutto il resto, questo reciprocamente, no? Perché anche nei confronti del marito è la stessa cosa, no? Il principio è lo stesso, l'altro viene prima anche della confusione che ci può essere a casa, delle cose fuori posto, non so, magari i bambini hanno giocato, ci sono giocato in mezzo, magari c'è un po' di disordine per l'attività che avevi fatto, non so, ma la persona viene prima, questo è un bisogno profondo di ciascuna, e se io riesco a cogliere questo e a mettere l'altro, come dicono, sul trono del Signore, o lei sul trono di retina, io faccio un'operazione corretta, cioè l'altro viene prima, la persona viene sempre prima di qualunque cosa ci possa essere, anche, non so, come dice prima, la cena non è pronta, la stanchezza della giornata, qualunque cosa, metteteci voi, ognuno ha le sue situazioni quotidiane, no? ma la persona è sempre prima rispetto a tutto questo. Ma questo principio semplicissimo è che tutti sappiamo molto bene, perché se uno ti facesse la domanda in maniera chiara e esplicita non risponderebbe, si capisce, domande fare, è chiaro che la persona è più importante, però nel quotidiano succede che non lo mettiamo in atto. Perché? Perché magari il marito viene a casa e io continuo a spendere il bagno, per esempio, non so, no? O continuo a fare quello che sto facendo, che so io, no? Qualunque cosa, ecco. E cosa dico in pratica? Dico che la mia attività, mettere il molletto nei panni, è più importante di lui che arriva. In concreto il messaggio che passa è questo, no? Può essere questo, non so, ognuno si interroga. Dove sono andata?
Non lo so.
Ecco, come se fosse solo nel tuo ritorno e come se esistesse solo lei da coccolare e servire. Non da servi portando il dito su quello che non va, ma celebrando il vostro incontro, pulito dalla polvere della strada, pulito da ciò che vi si è incrostato sopra e che nessuno dei due voleva. È che avete camminato e vi siete infangati. Ora non vi resta che servirvi a vicenda. Anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Ma come servirvi da sposi? Davanti ci sono delle sedie, se volete ci sono 4 sedie libere.
E si paga uguale, eh?
Si paga, dobbiamo pagare?
Uguale.
Un surplus?
No, uguale.
Ma come servirvi da sposi? Attraverso il linguaggio sponsale per eccellenza, per la strada della passione e resurrezione. Dice il Vangelo, depose le vesti e poi riprese le vesti, deporre le vesti, qualcuno interpreta, equivale a perdere la vita. Perderla non a parole con le belle intenzioni, ma perderla con un vieni prima tu, che è la dimensione della mutualità. Perdere la vita non è tanto un andare a morte, no? Andare sulla croce o queste cose che, ecco, morire martiri, che sono estreme, che probabilmente io mi auguro, penso che non succederà a nessuno di noi. Ma nel quotidiano sono un numero infinito le volte in cui i punti di vista sono diversi tra i due. Ecco, perdere la vita significa accogliere il punto di vista dell'altro come punto di vista importante, mettere da parte il mio punto di vista per considerare il suo punto di vista. Questo è un perdere la vita. L'altro ha un desiderio, un'esigenza, non so, vuole andare a spasso, prima diceva questo, no? E io ho il pane da tirare, e tu mi chiedi andare a spasso, come siamo messi, no? E io dico, ma scherziamo, ci sono prima le cose da fare, io oggi ho bisogno di tirare. E l'altro dice, ma no, lascia di tirare, andiamo a spasso, oggi è domenica, c'è una bella giornata, andiamo fuori. Perdere la vita significa i panni, vado a spasso, quando io, se potessi, se fosse per me, mi verrei i panni, perché so che magari domani non posso, oggi a delle ore approfitto, no? Perdere la vita significa spostare il mio punto di vista per accogliere il punto di vista di un altro. E dice, però io ho ragione. Io ho ragione, con l'altro, anche l'altro dice io ho ragione. Cioè, perdere la vita non è tanto una cosa estrema, è un sbriciolare nel quotidiano le cose concrete, piccole, minute, e ce ne sono un numero infinito. E queste porteremo di là l'avere avuto nella giornata, nel quotidiano, nella famiglia, un cuore disponibile, un cuore aperto. E cosa vuol dire? Vuol dire che accogli la richiesta, non so, della nonna che ha bisogno che ti tiri fuori i pizzi perché deve guardare lo schema per un disco. E magari io devo preparare da mangiare. E mi verrebbe da dire, mamma, adesso no, eh? Adesso devo preparare da mangiare, è tardi, dopo non faccio il tempo, però lei deve fare il suo disco, ha bisogno dello schema, devo prendere io perché è in alto. Allora devi perdere tempo a guardare tutte cose. Cioè, è molto più semplice di quello che noi crediamo, nello stesso tempo è anche difficile, perché significa spostare se stessi per mettere avanti l'altro. È un dire, vieni prima tu, che è la dimensione della mutualità. Perdere la vita come ha fatto lui, non trattenendo nulla per sé e volontariamente, liberamente. Ecco, però liberamente non significa che venga spontaneo o che non ci sia sforzo. Il Signore ha dato la vita liberamente, volontariamente, ma questo non significa che non abbia fatto fatica o che gli venisse naturale. Non viene naturale a nessuno, come anche a noi non viene naturale mettere avanti il desiderio dell'altro prima del mio programma, del mio pensiero. Non viene naturale, occorre uno sforzo, occorre una scelta, e gratuitamente, senza aspettarsi il cambio, senza fare la raccolta punti e porre le vesti. Può significare anche deporre i propri giudizi o pregiudizi, i propri stili, il proprio immaginario in cui abbiamo fissato il nostro partner, il nostro marito o la nostra moglie o la nostra coppia, e vedere le cose dal punto di vista dell'altro. Questo dice Gesù: aver parte con me nel riprendere la veste nella mia risurrezione è partecipare al mio essere servo per amore. Perdonare e accettare il perdono è il vero reciproco lavarci i piedi gli uni gli altri. Amati da Cristo sino alla fine, dobbiamo amarci fino alla fine. Il Venerdì Santo è il giorno in cui Gesù viene crocifisso. L'amore frontale diventa amore crocifisso. Gesù, avendo amato i suoi, li amò fino alla fine. Gesù va oltre il tradimento. Il suo desiderio di amore non conosce i limiti, è uno totale di sé. Gesù ha accettato anche Giuda nell'ultima cena e sapeva che Giuda lo avrebbe tradito, e ha dato anche a Giuda l'Eucaristia. Lui ha consacrato il pane e ha dato il pane agli apostoli, lo ha dato anche a Giuda, e non perché si è sbagliato, perché lui sapeva bene quello che sarebbe successo e per mano di chi. Gesù non ha escluso nessuno, non ha allontanato nessuno, non ha rifiutato nessuno. Così dovrebbe essere il nostro amore. La croce è talamo nuziale, lo dico le padri della Chiesa questo, il luogo in cui il mistero pasquale si esprime nel dono, nell'amore dato in maniera totale, in maniera definitiva e gratuita. È un amore che non si lascia deludere. Egli accetta la mano di chi lo tradisce, egli accetta che la mano di chi lo tradisce sia con lui sulla mensa. ma non si lascia frenare nel proprio slancio di donazione. Non si arroga diritti né avanza pretese, non aspetta che la Chiesa sia amabile, no? Il gruppo degli apostoli in quel momento era la Chiesa. La Chiesa è sposa di Cristo, no? Nella televisione c'è questa immagine. Ecco, Gesù non aspetta che questa Chiesa sia amabile per amarla, ma la ama prima. Chiede solo di poter donare amore e di renderla bella e amabile. Il sabato santo, nel sabato c'è la resurrezione. No, la domenica c'è la cena. Il sabato è il giorno della morte, Gesù è nel sepolcro. È il tempo dell'assenza, della notte, del silenzio. Al mattino della domenica, prima della resurrezione, Maria, prima che si accorgano, insomma, la risurrezione è già stata, ma prima che si accorgano i discepoli della risurrezione, Maria di Magdala va al sepolcro e trova la tomba vuota. E c'è il racconto di Maria che va, trova la tomba vuota, torna indietro, vede gli apostoli, e allora gli apostoli corrono. E Giovanni, che è più giovane, corre più forte, arriva prima. Pietro arriva dopo, perché era più, aveva più anni, o forse era più piccola di statura, insomma. Giovanni si ferma, perché lascia che sia Pietro, che era il capo, lascia che sia lui il primo ad entrare nel sepolcro, a verificare, era vuoto il sepolcro. Maria coglie il dato della tomba vuota con disperazione e rassegnazione. L'hanno portato via. È tutto finito, non c'è più niente da fare, non resta più nulla, non ci resta che piangere. Non abbiamo neanche il corpo da imbalsamare, da avvolgere nelle tende, non abbiamo neanche la salma, no? Non abbiamo neanche la tomba sulla quale piangere, perché la tomba è vuota. È l'atteggiamento di un rassegnato fatalismo con cui si affronta la delusione di una relazione, la delusione coniugale. Ecco, qui l'autore fa un parallelismo tra gli atteggiamenti di fronte alla tomba vuota di Maria, di Giovanni, di Pietro e l'atteggiamento nostro di fronte alla tomba vuota di un matrimonio. La tomba vuota di un matrimonio è il momento della crisi, soprattutto quando questa crisi è grave e rischia di arrivare ad una spaccatura definitiva. E comunque ogni delusione può essere considerata come una tomba vuota. Gli sposi non credono nella possibilità che accada qualcosa di nuovo, non sperano più nella bellezza dell'amore che si rinnova. Davanti al sepolcro vuoto del nostro matrimonio, oppure un'altra delusione che ci può essere nella vita, gli sposi restano prigionieri dell'amarezza e pensano: lo sapevo che sarebbe finita così, oppure temevo, non so. Questo è Maria di Magdala. Pietro vede che il corpo non c'è, entra, verifica, guarda, non c'è proprio. Vede alcune stranezze, le tende, il velo, sudario piegato a parte vede le stranezze, ma queste stranezze non riescono a dirgli qualcosa, non capisce perché il sudario piegato in una nuova parte, le tende per terra, non riesce a interpretare questi segni. Siamo noi, che abbiamo l'atteggiamento di Pietro, sono gli sposi, che prendono atto delle difficoltà, ma non riconoscono la propria incapacità, di comprenderle. Esprimono così l'attesa di un aiuto. Avvertono il bisogno di un oltre, di una speranza nuova. Non restano prigionieri del lamento. Ecco, questo già è un passo, no? Perché se io mi metto davanti alla crisi piangendo, nell'atteggiamento, insomma, non c'è niente da fare, ecco, senza speranza, è chiaro che io la soluzione non la troverò. Perché non la cercherò neppure? Perché non credo che ci sia. E sicuramente non ci sarà, perché io non la cerco, non la voglio, non la desidero e non metto in atto niente perché avvenga, no? Perché si realizzi una strada d'uscita, una soluzione, eccetera. Perché tanto non c'è niente da fare. Chi è in questo appuntamento parte, no? A meno che non cambi atteggiamento, non troverà soluzioni. Invece, ci può essere un atteggiamento di chi dice: la crisi c'è, la fatica c'è, la delusione c'è, però io non sono capace di trovare la soluzione, però può darsi che la soluzione, magari con l'aiuto di un altro, la troviamo. Può darsi che ci sia una qualche soluzione che adesso non vedo, non vediamo, non sappiamo, non siamo capaci, non abbiamo le energie, non abbiamo la forza, non abbiamo le risorse, però può darsi anche che ci sia. Chiediamo aiuto. Questo riferito agli sposi, cioè non rimaniamo prigionieri del lamento e del non c'è niente da fare. Giovanni, questo è il terzo atteggiamento, vede le stesse stranezze del secondo. Dopo essere entrato Pietro, entra anche Giovanni e dice la scrittura: e vide e credette. Per Giovanni le stranezze hanno il significato di segni. Segni che da soli non bastano a spiegare il tutto dell'evento, passione e risurrezione, ma ciò non di meno vide e credette. Ciò che nella delusione coniugale sembra affossare il matrimonio è interpretato come un modo diverso di amare. I problemi restano, ma non sono più apportati nella conflittualità e con pessimismo. Gli sposi si cercano, si educano alla diversità, riconoscendola come risorsa. Si sforzano di ascoltare l'altro nella sua originalità, nella sua diversità. La Pasqua lascia intravedere l'approdo ad un nuovo orizzonte, suggerisce movente ed energie per riprendere la danza dell'amore. Cosa significa? Significa credere. Volere credere, pur davanti alla stessa delusione, davanti alla stessa crisi, davanti allo stesso problema, credere che quello può essere l'inizio di una soluzione, l'inizio di un modo nuovo. Ricordo una persona che parlava a proposito di questi argomenti e diceva che, incontrando una coppia che era proprio appunto in un momento di crisi, ascoltava il racconto di questa coppia e la coppia diceva: mio marito mi è scaduto, non so cosa era successo, comunque qualcosa era successo, e la moglie lamentava e diceva: mio marito mi è scaduto come le scatolette. Hanno la scadenza, passata la scadenza è scaduto, butti via, rendi la pena di Dio.
Oppure si danno la Caritas.
Comunque questo marito era scaduto, come dire, giudizio definitivo, basta, no? L'estratto era questo, e la persona che ascoltava esattamente ha risposto. E non è questa una bella notizia? Allora, come dici, è tutta una bella notizia. La bella notizia è che io da questa scadenza, non so come dire, delusione, no? Crisi, passaggio stretto, chiamatelo come volete, io posso credere che lì c'è la soluzione del problema, lì, in quel passaggio stretto, in quella delusione. Perché, voglio dire, la soluzione dov'è? È nel fatto che io posso modificare il mio atteggiamento e vedere cose che prima non avevo notato e guardare in modo in cui prima non guardavo, trovare un modo diverso, cercare una soluzione nuova. Sempre c'è questa possibilità, sempre, perché ce l'ha detto Gesù, morendo poi è risorto, il fico di grano caduto in terra se non muore non porta frutto. Ecco, anche nella coppia la crisi è sempre, se lo vogliamo, momento di crescita, naturalmente mettendo in atto le dinamiche giuste, interrogandomi dove io ho agito male per portare il mio matrimonio a questa crisi e cosa io posso modificare perché possiamo uscire da questa crisi. La risurrezione non è il dolore, questo no, ma è possibilità reale, questo sì, e io ve lo posso dire per esperienza, pur non essendoci mai separati, ma anche noi abbiamo avuto le nostre crisi, le nostre fatiche.
Qualche volta anch'io sono scaduto.
Magari è stato l'equilibrio, questo. Comunque, cioè, la crisi non è segno di fine, la crisi è benedizione di Dio, perché se io non arrivo al momento della crisi non spacco la testa e non capisco quali sono le cose che devo migliorare, mettere in atto in maniera positiva, lì io capisco. Ma questa è una dinamica che è vera sempre, che è vera dappertutto. Voi pensate anche ai figli adolescenti, no? Quando arrivano, che fanno l'esperienza di una cosa, ecco, fanno tesoro e vedono la positività, la negatività della cosa, fanno i loro conti e poi è l'esperienza che ti serve per il passo seguente, no? Per diventare grandi, per crescere, fai tesoro delle cose. Così è nella vita di coppia. La coppia è come un bambino che cresce. E come fa a crescere? Cresce attraverso anche le cadute. Un bambino non è che nasce e sa camminare. Il bambino impara a camminare piano piano. E quante volte cade? Un sacco di volte. E questo preoccupa la mamma? No. La mamma sa che per imparare a camminare il bambino deve cadere. E così anche nel cammino della coppia. Non è che una coppia si sposa, poi tutto filato, liscio, tutto che si fa grande, diventa
moderno. Magari per loro sì.
Magari, però generalmente si passa attraverso tante fasi, si passa anche attraverso tante fatiche. Ma non è che perché ci sono le fatiche quella coppia non va bene. E come dice un bambino, è caduto perché impara a camminare, e allora il bambino non è normale. Ma si capisce che è normale, ma si rilascia, lo riprova, perché il bambino ha fiducia. E perché il bambino ha fiducia? Ha fiducia perché la mamma sa che imparerà a camminare. E la mamma sa aspettare. Si metterà 15 giorni, si metterà un mese, si metterà due, non mi preoccupo, perché so che il tempo mi serve. Così il Signore ci vede a noi coppie. Il Signore non ha paura delle nostre crisi e dei nostri peccati, perché sa che crescere richiede tempo. Ma ecco, è lì, nella caduta, che io devo rialzarmi, rimettermi in piedi e riprovare e credere che il Signore fa il tipo per me, fa il tipo per noi, e che dice, rialzo, si trova. Io ti ho detto, come? Ripensaci, riguardaci, rifletti. E quando io sbatto la testa, per esempio nella relazione in coppia, nel momento della crisi, della delusione, ripensaci, rifletti, prega, troverai nella preghiera, nella pazienza, troverai il modo di rimetterti in piedi e di riprovare ancora. Questo non significa che non cadrò ancora tante volte, ma questo non deve spaventare.
Mi viene in mente, mi viene troppo serio adesso, vi racconto un fattarello, così ce lo lasciamo un attimo, poi concludiamo in 5 minuti. C'era una coppia di amici e quando andavano in giro la domenica con la macchina andavano sempre a spasso, soprattutto per le colline qui attorno, e lui non chiedeva mai informazioni, e allora spesso sbagliavano la strada. E la moglie tutte le volte diceva, ma sei sempre il solito, te lo dico, senti, bisogna chiedere, perdiamo un sacco di tempo, eccetera. Finché questa coppia, cominciando a fare i ritiri, no, a imparare queste robe qui, lei ha imparato una cosa bellissima, che secondo me è proprio il segno dell'eccedenza pasquale. Un giorno partono, domenica pomeriggio, naturalmente sbagliano strada, si ritrovano sul monte e non sapevano più dove erano, scendono, lei abbraccia suo marito, dà un bacio, fa un sorriso e dice, guarda, se non avessimo sbagliato strada non avremmo mai visto questo posto bellissimo. Bene. Il mistero pasquale accende la vita di ognuno di noi, delle nostre famiglie, e per scelta rinnovata dell'amore, slancio di fecondità, entusiasmo di missione, come la coppia di Emmaus. La spiritualità coniugale, incentrata sulla responsabilità di Cristo, rende la coppia protagonista dell'annuncio evangelico. Come Giovanni Battista, gli sposi cristiani sono accompagnatori e testimoni dell'amore di Cristo sposo. Chi possiede la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta esulta di gioia alla voce dello sposo. Dice Giovanni, ora questa mia gioia è compiuta. Chi più di noi sposi cristiani vive l'amicizia con lo sposo e ne condivide la gioia? Gli sposi che vivono in Cristo sono chiamati a essere segno trasparente e luminoso dello sposo celeste che si unisce e si dona continuamente alla sua Chiesa. Noi siamo chiamati come sposi con la nostra vita a essere racconto di Dio amore, nella nostra quotidianità. Come ci accogliamo, dicevo prima Anita, quando l'altro viene a casa, come facciamo i lavori insieme, come andiamo a spasso, come ci perdoniamo, come ci ascoltiamo. Con le nostre scelte, con i gesti di tenerezza, di riconciliazione, noi coniugi cristiani annunciamo e proclamiamo con la nostra vita la buona notizia del messaggio evangelico. Essi, gli sposi, sono costituiti come segno dell'alleanza sponsale per annunciare a tutti quel disegno di salvezza per il quale il Figlio si è unito alla carne umana, ha immolato se stesso sulla croce e ha promesso di essere con la sua sposa, la Chiesa, fino alla fine dei tempi. Allora gli sposi sono per se stessi una buona notizia. volevamo concludere le nostre due meditazioni con un regalo, se credete, se volete. Abbiamo immaginato che Gesù oggi viene sul Monte Carpegna, è il monte più alto qui della zona, no? Viene sul Monte Carpegna e raduna tutti gli sposi della diocesi di San Marino, Montefeltro e anche un po' di quelli di Rimini, tutti sotto, e fa il discorso della montagna agli sposi cristiani e dice così: beati voi coniugi poveri in spirito di tutto ciò che non soddisfa la vostra sete di verità, perché il Signore vi guarda con amore di predilezione.
Beati voi anche quando mille problemi e fatiche vi affliggono e li deponete insieme ai piedi del Signore. Egli stesso si farà carico dei vostri problemi.
Beati voi quando avrete abbandonato il linguaggio prepotente dell'offesa, della rivendicazione dei meriti, del giudizio, per assumere la veste della mitezza, della tenerezza e della condivisione. Beati voi tutte le volte che girate le spalle alla superficialità, alle chiacchiere, ai pettegolezzi, alla ricerca spasmodica del denaro e della carriera, e sentite nascere in voi potente la fame e la sete di ciò che è vero, essenziale e giusto, perché il Signore vi sazierà abbondantemente.
Beati voi se troverete il tempo per stare tra voi marito e moglie, genitori e figli, se troverete il tempo per giocare e divertirvi, se non perderete la capacità di stupirvi e meravigliarvi delle sorprese dell'altro. Beati voi se tra tutti i richiami di oggi che vi dicono che per essere felici è necessario avere delle cose, ascolterete il richiamo della parola di Dio.
Beati voi che avete appreso dal Signore l'arte della misericordia e del perdono, perché avete trovato il segreto della felicità. Beati voi se vi amerete nel rispetto reciproco e sconfiggerete giorno per giorno l'egoismo, divenendo sempre più puri e trasparenti, e come tali vi consegnerete a Dio. Beati voi se glorificherete nei vostri corpi il tempio dello Spirito, perché niente e nessuno potrà impedirvi di entrare in relazione con Dio.
Beati voi, piccoli e grandi, se sarete capaci di portare la pace nella vostra famiglia, tra i parenti, tra i vicini di casa, con i compagni di studio o di lavoro. Lo potrete fare se diventerete esperti nell'arte della riconciliazione. Sarà evidente a tutti che siete figli di Dio. I vostri passi saranno sacri. Beati voi anche quando vi insulteranno e mentendo diranno male di voi perché siete controcorrente, perché avete trovato la vostra perla preziosa e non intendete svenderla, perché date importanza a ciò che vale e non correte dietro ai miraggi. Non lasciatevi abbattere e scoraggiare, perché quella è la mia stessa strada, segnata dalla croce e dalla gloria.
Rallegratevi, perché siete della stessa pasta dei miei profeti che brillano come stelle nella storia. Auguri.
Bene, ringraziamo davvero Signor Federico per questa seconda meditazione, che era l'ultimo giorno anche di questa